Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 681 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 17 luglio del 2016, per questa trasmissione dedicata al mondo dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, più in generale al mondo delle comunicazioni diffuse in onde corte, in onde medie, in modulazione di frequenza, su satellite e in internet. Per chi non conoscesse ancora la nostra politica di conferma, vi ricordiamo che tutti i rapporti d'ascolto corretti e ricevuti per posta ordinaria con allegata franco risposta saranno confermati con una speciale cartolina QSL dalle emittenti che la dispongono. I rapporti invece inviati via email con registrazione audio saranno confermati con QSL elettronica. Studio di X può anche essere gratuitamente ritrasmesso dalle emittenti che ne faranno richiesta, indicando le generalità dell'emittente, le frequenze di trasmissione e l'orario in cui è prevista la messa in onda. Messa in onda la cui prima appuntamento principe è quello di Adventist World Radio Europe, la domenica mattina alle 11 ore italiana, sui 9790 kHz da Nauen con 100 kW di potenza. E poi sulle onde corte siamo in onda anche sulla WRMI Radio Miami International il martedì alle 21 UTC sui 7570 kHz, il giovedì alle 2 UTC sui 9955 kHz e la domenica alle 21 UTC sui 15770 kHz, e su radio BCL News Passione in onde corte il sabato alle 21 UTC e la domenica alle 10 UTC sui 6070 kHz da Rohrbach con 25 kW di potenza. Siamo poi in onda sul territorio nazionale, su emittenti in FM, su emittenti in onde medie che stanno sperimentando queste bande, come Radio Studio X, Radio Media Veneta, Amica Radio Veneta, IM, Golden Radio, Radio Base 101, Power Radio AM, Baby Radio AM, Rock Radio AM, Z100 e Radio Briscola, oltre che su tante altre emittenti, su web radio e presenti anche in distribuzione su portali di podcast. Un saluto e ringraziamento a tutti gli editori e responsabili di queste emittenti e di questi siti internet che hanno deciso di inserire all'interno della loro offerta questa trasmissione dedicata al mondo della radio. Per quanto riguarda la versione televisiva, anche questa diffusa sul territorio nazionale da emittenti locali in giro per l'Italia, con in testa la capofila Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665 del digitale terrestre, con una copertura via etere per Palermo e provincia, con Studio di X in onda ogni giorno alle 11, alle 23 e alle 04 ore locale italiana, ma che potrete seguire in tutto il mondo dal sito internet www.siciliamediatv.it, streaming ad alta qualità, e da lì scaricare anche il file M3U da aggiungere ai vostri dispositivi Smart TV o IPTV decoder, per fruirla come una emittente, insomma, televisiva tradizionale a tutti gli effetti, emittente generalista, ma comunque con molti inserimenti durante la giornata dedicati al mondo del radioantismo. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, quindi le forme di contatto e l'archivio di tutte le puntate realizzate fino ad oggi nelle varie versioni radiofoniche nella versione televisiva, e troverete invece tutte le informazioni e le notizie che ascoltate qui su Studio DX, ma anche tantissimi altri approfondimenti sul sito internet storico dedicato al mondo del radioascolto www.bcllnews.it, e da lì raggiungerete anche le nostre altre iniziative in rete dedicate sempre al mondo della radio, del radioascolto e delle comunicazioni. Oggi ci occuperemo prevalentemente di trasmissioni in lingua italiana. Lo facciamo grazie ancora una volta, come abbiamo fatto la scorsa settimana parlando della Tanzania, grazie a un articolo pubblicato su Cora di X qualche settimana fa di Antonello Napolitano. Il titolo molto eloquente, andiamo indietro nel tempo, ci dice che gli inizi degli anni 80, quando molte capitali parlavano in italiano. Infatti nel 1980 i servizi esteri in lingua italiana facilmente ascoltabili, fatta eccezione per la RAI, che già oltre 30 anni fa soffriva chiaramente delle stesse difficoltà di ascolto di oggi, con la differenza che le bande erano ancora enormemente più pieni, ma insomma i servizi in lingua italiana nel 1980 erano ben 22: Radio Tirana, Radio Budapest, Radio Bucarest, Radio Sofia, Radio Mosca, Radio Svizzera Internazionale, la BBC, Radio Pechino, Radio Praga, Radio Berlino Internazionale, Radio Varsavia, Radio Cairo, Radio Jugoslavia, la radiodiffusione portoghese, la RDP, Radio Tripoli, Trans World Radio, Radio Vaticana, RAI, Deutsche Rundfunk, Radio Argentina Exterior, Family Radio, quindi la WYFR, e Radio Giappone. A queste si univano comunque anche altre trasmissioni altre trasmissioni in onde medie un po' più locali di altre emittenti. Quello che proponiamo oggi, scrive Antonello Napolitano, è una fotografia del tutto personale delle radio che trasmettevano nella nostra lingua, che è stata scattata a cavallo degli anni 80 e 81 con qualche episodica fuga in avanti nel tempo, quando quanto descritto è frutto di ricordi e appunti che l'autore all'epoca sedicenne ha conservato gelosamente. A quel tempo non conosceva quasi nulla del radioascolto, non aveva contatti con altri appassionati e tutto ciò che giorno dopo giorno apprendeva era frutto esclusivo dell'ascolto delle stazioni radio di seguito passate in rassegna. Trattandosi di ricordi esclusivamente personali, la trattazione potrebbe non risultare del tutto obiettivo, scevra di errori, inesattezze e omissioni che ogni buon conto si è tentato di ridurre al minimo. L'articolo, oltre a passare in rassegna i programmi delle varie emittenti che trasmettevano in italiano, riporta alla luce anche piccoli dettagli, aneddoti e storie poco conosciute che molti appassionati avranno probabilmente dimenticato. Coloro che invece negli anni 80 non si erano ancora avvicinati alla radiodiffusione internazionale sulle onde corte si troveranno di fronte a uno scenario radiofonico ormai totalmente mutato e per certi versi addirittura inimmaginabile. Infatti negli anni 80 era ancora forte la contrapposizione est-ovest, che si era nel pieno della corsa agli armamenti nucleari. In Italia risiedeva il più forte partito comunista dell'Europa occidentale, secondo soltanto in termini di voti alla Democrazia Cristiana. Si spiega probabilmente così il fatto che tutti i paesi del cosiddetto socialismo reale avessero un programma nella nostra lingua. La fotografia di cui vi abbiamo parlato, di questi servizi internazionali in italiano, non può che chiaramente partire dall'Europa dell'Est. Sebbene il denominatore comune di tutte le emittenti che trasmettevano da oltre cortina di ferro fosse la propaganda, non sempre i contenuti erano gli stessi. La più ideologizzata era sicuramente Radio Tirana, anche ortodossa, che è caso unico. Si contrapponeva ferocemente non solo all'imperialismo americano ma anche al social imperialismo sovietico, un'etichetta che a partire dal 78 viene affibbiata dopo la rottura delle relazioni diplomatiche anche alla Cina. Le sue trasmissioni erano talmente surreali da sfociare nel comico. La regola di separare le notizie dal commento era praticamente sconosciuta. Ogni nazione o gruppo politico ostile aveva il suo epiteto, che senza alcun imbarazzo veniva usato anche nel corso del notiziario. E così, detto di americani e sovietici, Radio Tirana si scagliava di volta in volta contro i sionisti israeliani o i rimascristi di Bonn o i revisionisti titini, mentre l'appellativo di sciovinisti veniva spesso riferito a Cina ed altri paesi che avevano una certa influenza sullo scacchiere internazionale. Anche il Papa era d'obbligo l'uso di una perifrasi per lui, per questo motivo insomma veniva ogni volta indicato come il capo dell'oscurantismo religioso. Qualsiasi argomento fosse trattato era sempre riferito alla ferrea ideologia marxista-leninista. Persino il programma, il cui intento era quello di rendere note le bellezze geografiche del paese, aveva l'obbligo di fare riferimento alla realtà politica del paese. Non a caso dunque il suo titolo era Conoscere l'Albania socialista. Naturalmente tutto questo fervore ideologico trovava spazio anche sulle QSL, che riportavano lo slogan in francese Haute Levée, l'esprit révolutionnaire. Radio Tirana ebbe una certa notorietà anche fuori dalla ristretta cerca del radioascolto, grazie al fatto che si ascoltava molto bene sui 1215 kHz. Inoltre l'Albania era divenuto il punto di riferimento di comunisti ortodossi e stalinisti, tra questi vi era anche il famoso vignettista Sergio Staino, che anni dopo abbiurerà la visione albanese del socialismo. Non a caso gli orari delle sue trasmissioni erano pubblicati sul giornale Nuova Unità, l'organo del Partito Comunista d'Italia marxista-leninista, che Radio Tirana sosteneva apertamente in contrapposizione proprio al Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer, che era considerato revisionista. Molto noto era anche il suo segnale di intervallo, uno squillo di trombe riproduceva le prime nove note della canzone patriottica con il fucile in una mano e il piccone nell'altra, la quale narrava della cacciata dei russi dall'Albania dopo che Nikita Khrushchev aveva avviato il processo di destalinizzazione dell'URSS. I programmi invece si chiudevano sempre con la versione strumentale dell'Internazionale. Un altro servizio estero in italiano, noto anche al di fuori del radioascolto, specialmente tra gli emigrati italiani in Germania e Belgio, era Radio Praga. L'allora Cecoslovacchia aveva vissuto nel 1968, come era già accaduto all'Ungheria, il trauma dell'invasione sovietica. Diversamente da Radio Tirana, i suoi programmi, pur rimarcando nei commenti la fedeltà del paese alla linea dell'URSS, erano più leggeri. L'emittente trasmetteva nella nostra lingua quattro volte al giorno, un'ora più tardi quando c'è la loro legale, alle 13, alle 18.30, alle 20.30 e alle 23 nella banda dei 49 metri e poi in onde medie su 1287 kHz. Il programma che si ascoltava meglio era quello delle 13 perché era diffuso su una frequenza in banda di 49 metri meno soggetta, o meglio meno soggetta alle interferenze della banda di 49 metri, una frequenza più alta, quella dei 9505 kHz. Contrariamente alle altre trasmissioni, il contenuto dell'emissione delle 13 era fatto da canzoni italiane che oggi definiremmo nazional popolari e oldies, da Celentano a Pupo, passando per Domenico Modugno e Toto Cutugno. La ragione sta nel fatto che quella trasmissione, orrendamente denominata il giornale della siesta, si rivolgeva soprattutto agli emigrati italiani che approfittavano di Radio Praga per richiedere brani musicali, spesso risalenti agli anni in cui risiedevano ancora nel nostro paese, i quali erano accompagnati da dediche per i familiari. Da notare che la trasmissione, della durata di 60 minuti, il sabato e la domenica si prolungava per ben 3 ore. Radio Praga, come molte delle emittenti dell'est europea, era molto generosa con gli ascoltatori, non solo cartoline QSL ma anche tanti souvenir e gadget come tazze, francobolli, calendari e dischi, scrive Antonello Napolitano, che fu omaggiato dell'LP Muzì di Elena Vondrakova, tuttora una delle più note cantanti della Repubblica Ceca. Per non parlare delle immancabili riviste dei sindacati cecoslovacchi come Vita Cecoslovacca, della pubblicazione Notizie dai partiti comunisti, che raccoglieva documenti politici, risoluzioni e mozioni dei partiti comunisti da tutti gli angoli del mondo. Per gli appassionati delle onde corte era stato creato il Monitor Club, chiunque, dopo aver collezionato 15 QSL per altrettanti rapporti d'ascolto, poteva ottenere, previa formale richiesta, il diploma di socio, che poteva essere rinnovato con un bollino annuale, ripetendo la medesima procedura. Devo dire che non era la sola a fare cose di questo tipo, dei diplomi con i vari ori, argento, bronzi e quant'altri, ricordiamo, molti di noi ricordano chiaramente Radio Sofia. Ogni lunedì e giovedì alle 19.30 e alle 23 veniva poi diffuso il programma Casella Postale per i radioamatori, con la lettura delle lettere degli appassionati di radioascolto che spesso lamentavano la cattiva ricezione dei 6055 kHz utilizzati nelle trasmissioni serali e che era soggetta proprio alle interferenze italiane della RAI, che ricordiamo ripeteva il primo canale nazionale con un trasmettitore ubicato a Caltanissetta e che operava su 6060 kHz. Allora con 25 kilowatt di potenza. Di tutt'altra natura invece era Radio Budapest, che era famosa per il suo omonimo Radio Budapest Shortwave Club, fondato nel 65, a cui aderirono migliaia di ascoltatori, i quali si impegnavano a divenire monitor ufficiali. L'emittente magiara non solo realizzava un programma di X, oltre che in inglese e tedesco, anche in italiano, ma pubblicava anche un bollettino destinato ai soci del suo club, che per gli appassionati dell'est Europa era spesso l'unica fonte di notizie sulle trasmissioni internazionali da tutto il mondo. Radio Budapest trasmetteva in italiano dal lunedì al sabato alle 13.40, 17.19, il sabato anche alle 15.30 con il programma musicale Sabato Pomeriggio di mezz'ora, la domenica alle 14 alle 19 con la rubrica Antenna 7, avvenimenti e curiosità ungheresi. Il programma di X, così genericamente definito, senza che avesse alcun titolo proprio, andava invece in onda il lunedì e il giovedì dalle 16.15 alle 16.30 e il venerdì nella trasmissione quotidiana delle 17, consisteva il più delle volte in una lunga lista di tips inviati dai soci ascoltatori, dei quali veniva diffuso in onda, alla faccia della privacy, non solo ricevitore antenna ma anche l'indirizzo postale. Pensate un po', la celerità non era però il loro forte. Una serie di ascolti inviati proprio da Antonello Napolitano, che ha redatto questo bellissimo pezzo, il 16 luglio 81, furono diffusi in onda addirittura il 13 di agosto, ma comunque erano tempistiche praticamente normali per l'epoca. Radio Berlino Internazionale, invece, la voce della Repubblica Democratica Tedesca, riassumeva in sé le peculiarità delle già citate Radio Praga e Radio Budapest. Gli ascoltatori omaggiati di gadget, numerosi bandierini open, ante pubblicazioni, tra cui la famosa rivista della RDT, che narrava i successi in tutti i campi del primo stato degli operai e dei contadini sul suolo tedesco, programma di X più orientato al mondo dei radioamatori che dei DX, in onda ogni 15 giorni in tutte le trasmissioni, RBI Giornale, edito anche in italiano, e club, con tanto di diplomi che venivano conferiti rispettivamente dopo l'invio di 100 o 200 rapporti d'ascolto, come pure dopo il compimento del secondo anno di appartenenza. I toni di Radio Berlino Internazionale, che trasmetteva giornalmente quattro programmi della durata di 45 minuti, alle 18, alle 19.30, questo anche in onda media 1359, alle 20.45, alle 21.45, anche questo sulle onde medie, nonostante gli sforzi di apparire il più aperti possibile, erano decisamente pesanti. Le voci, salvo poche eccezioni, erano caratterizzate da un fortissimo accento tedesco. Più che da altre capitali dell'est, le sue trasmissioni ponevano l'accento sul pericolo che la corsa agli armamenti atomici potesse sfociare in una guerra aperta. Spesso tra una rubrica e l'altra venivano letti stralci di lettere degli ascoltatori che chiedevano, praticamente agli USA, di fermare quella folle corsa. Radio Berlino Internazionale era molto premurosa con gli ascoltatori, prova ne sia il fatto che sempre per esperienza di Antonello Napolitano, il 9 agosto 80 ha ricevuto un telegramma addirittura: preghiamo ascoltare trasmissione domenica 10.8.80 o mercoledì 13.8.80. Praticamente lo avevano avvisato che avrebbero letto una sua lettera durante la rubrica Il Corriere Postale. Toni pacati ma anche malinconici, come le note di studio del rivoluzionario di Chopin utilizzate quale segnale d'intervallo, erano quelle che si ascoltavano su Radio Varsavia, che proprio nel 1980 cambia la sua denominazione in Radio Polonia. Erano gli anni della clamorosa novità del Papa polacco, della nascita di Solidarność, il primo sindacato indipendente nell'est Europa, della minaccia di invasione delle truppe del patto di Varsavia e del colpo di stato del generale Jaruzelski, fatti di cui parlava tutto il mondo e che i redattori della radio polacca non potevano tacere come avrebbero fatto in passato. Radio Polonia trasmetteva in onde corte in italiano anch'essa quattro volte al giorno, un'ora più tardi chiaramente quando c'era la loro legale, alle 8, alle 13, alle 18.30, alle 21.30 e 23, quest'ultima anche in onde medie su 1503 kHz, quindi 5 volte al giorno. Contrariamente alle emittenti citate in precedenza, insomma, la radio polacca era un po' più parsimoniosa. Da Varsavia in genere arrivavano soltanto le cartoline QSL, oltre che banderine e schedule. Ai soci del cosiddetto Club di X di Radio Polonia veniva invece offerto il diploma in cambio di 30 rapporti d'ascolto, il distintivo con 50 e una bandierina speciale con 100. Particolare, anzi unico, era il gadget che invece Radio Sofia usava mandare ai suoi ascoltatori in ossequio a una tradizione bulgara. Giungeva la cosiddetta martenizza, un piccolo ornamento fatto di fili bianchi e rossi, simbolo di buon auspicio e che saluta l'avvento della primavera. E non posso non dirvelo che ho davanti gli occhi, fra i gadget appesi all'interno dello studio radiofonico dove ancora realizzo la trasmissione, insieme proprio alla bandierina di Radio Sofia. L'emittente trasmetteva in italiano un'ora più tardi durante l'ora legale, alle 18, alle 20 e alle 23. L'ultima emissione era diffusa anche in onde medie su 1224 kHz, frequenza che almeno a sud assicurava la migliore ricezione. Ogni primo e terzo lunedì del mese, nella seconda e terza trasmissione, mandavano in onda un sedicente programma di X dai contenuti decisamente poco interessanti. Da Belgrado, ma il programma era prodotto a Radio Capodistria, trasmetteva quotidianamente anche Radio Jugoslavia. Si trattava di un notiziario di 15 minuti che andava in onda tardissimo, alle 23.45, addirittura quando c'era l'ora legale alle 00.45. Su 6.100, 7.240 e 9.620 kHz, improbabile che abbia avuto mai una platea significativa di ascoltatori. L'emittente di un paese del socialismo reale, che più di ogni altro era presente su tutte le bande a tutte le ore del giorno, con trasmissioni in una sessantina di lingue straniere, era ovviamente Radio Mosca, e quelle in lingua italiana andavano in onda quattro volte al giorno, un'ora più tardi quando c'era l'ora legale, e le trasmissioni erano alle 18.30, alle 20, alle 21.30 e alle 22, alcune di queste diffuse anche sulle onde medie, che allora erano tante a diffondere in italiano, non una sola frequenza come eravamo stati abituati negli ultimi anni. C'erano i 936, i 1172, i 1321 e i 1548. Diversamente dalle altre emittenti dell'est, le trasmissioni di Radio Mosca non divagavano quasi mai dall'attualità, dai commenti politici o dall'analisi allo scenario internazionale. Tutte le energie dei suoi redattori erano indirizzate a offrire un'immagine rassicurante e moderna del paese, prestando attenzione anche a quello che i giornali italiani scrivevano dell'URSS e a qualsiasi tipo di iniziativa che suggellasse l'amicizia tra i popoli fratelli italiano e sovietico. Esisteva una rubrica di lettere degli ascoltatori che ovviamente ospitava soprattutto le lettere che sostenevano le scelte in politica estera dell'Unione Sovietica, ma non un programma di X o comunque orientato verso i radioamatori ai quali la sezione italiana di Radio Mosca non ha mai prestato particolare attenzione. Tra i pochi servizi italiani a essere sopravvissuti al comunismo figura Radio Bucarest, rinominata poi Radio Romania Internazionale. All'epoca trasmetteva nella nostra lingua 3 volte al giorno e 1 ora più tardi, quando c'era l'ora legale, alle 16.30 su 31 e 25 metri, alle 20 e alle 21 unicamente in onde medie su 756 kHz, una frequenza che offriva almeno nel sud Italia una ricezione praticamente perfetta. Ogni mercoledì nel corso dell'ultima emissione mandava in onda un presunto programma per appassionati del radioascolto dal titolo Posta DX, che si alternava a Tutto sul DX. La Romania era considerata in Occidente come lo stato satellite meno ligio, a seguire fedelmente l'URSS. Nell'84 l'unico paese dell'est a non boicottare le Olimpiadi di Los Angeles fu proprio la Romania, un'attitudine che si rifletteva ovviamente anche nelle sue trasmissioni, che tuttavia non brillavano per originalità ed empatia. Poi nel 1989 ci fu la rivolta di Timișoara, che diede il via alla rivoluzione, al rovesciamento e all'uccisione di Ceausescu. Radio Bucarest scomparve dall'etere per qualche settimana, per tornarvi con un nuovo scenario politico e fino a poco prima inimmaginabile. Questo avvenne il giorno di Natale dell'89, la redazione italiana, la stessa che invece per decenni aveva decantato l'epoca aura del comunismo in Romania, riprese le tue trasmissioni con queste parole: parla Bucarest Romania, cari ascoltatori italiani, vi auguriamo un buon Natale, da oggi riprendiamo a trasmettere in lingua italiana. E poi ancora: buon Natale amici ascoltatori, buon Natale, vi rivolgono nuovamente i realizzatori dell'emissione in lingua italiana di Radio Bucarest Libera, della Romania Libera. Oggi è Natale, che da numerosi anni abbiamo festeggiato intimoriti, ma che mai abbiamo dimenticato. Buon Natale, un augurio nuovo ai microfoni di questa emissione che esprime sentimenti antichi, romeni. Sotto l'odiosa dittatura siamo stati costretti ad abbandonare persino quello che abbiamo avuto di più bello e di più caro. Abbiamo dovuto uccidere persino Babbo Natale, il babbo così buono con i piccini, e sostituirlo con uno che dal nome stesso risultava quanto era odioso e brutto. Babbo Gelo, ora entrato nelle nostre case per i vostri figli, nuovamente Babbo Natale. Parole che si commentano da sole. Ci fermiamo qui con questa trattazione dei servizi in lingua italiana degli anni Ottanta. Continueremo la prossima settimana con Cina, Giappone, Africa, Londra, Colonia, Berna e le trasmissioni provenienti dai paesi latini, oltre che quelle religiose e quelle di casa nostra. E da gennaio a maggio la pubblicità in televisione continua a crescere, almeno questo quanto scrive Newsline. Secondo le stime, sui primi 5 mesi del 2016 parlano di una crescita per la pubblicità in TV. Bene, Mediaset che cresce poco ma controlla la fetta più grande del mercato, veloce crescita per Discovery e Sky che ora arriva ad una quota importante. Stabile la 7, si conferma un periodo di ripresa per la raccolta pubblicitaria in televisione. I primi 5 mesi dell'anno registrano una crescita complessiva del segmento pari al 6,1%, con un totale complessivo di 1,73 miliardi di euro. Il segmento televisivo sta dunque godendo della ripresa del settore, in particolar modo la Rai, che è cresciuta quasi del 6%, perfettamente in linea con il mercato, e il tutto senza contare il periodo degli europei. Bene anche Mediaset, che cresce del 4,5% e detiene la maggioranza del mercato pubblicitario televisivo, il 56,2% contro il 22,1% dell'emittente pubblica. La crescita dei ricavi pubblicitari più rapida è quella di Discovery, che quasi tocca il 20% in più rispetto al 2015 e si accaparra il 5,6% del mercato. Bene anche Sky, che accresce i suoi guadagni del 10,3% e tallonando la Rai in termini di peso sul mercato, dato che ormai detengono il 12% della pubblicità per cento e iniziano a porsi come una seria minaccia. Infine la 7 si mantiene stabile con il 4,1% del mercato e una crescita dei ricavi nei primi 5 mesi pari a un più 2,4%. E in Sardegna 400.000 euro dalla giunta per i notiziari in lingua sarda, 300.000 in più del 2015. Per favorire la diffusione della lingua sarda attraverso i media, la regione ha deliberato su una proposta dell'assessore alla cultura Claudia Firino di sostenere le emittenti radiofoniche con un contributo di 400.000 euro per il 2016. Il fondo per le radio previsto per quest'anno dall'esecutivo è aumentato di ben 300.000 euro rispetto al finanziamento dello scorso anno, del 2015, e servirà per mandare in onda notiziari in lingua sarda e trasmissioni di approfondimento, con il doppio obiettivo di diffondere attraverso notiziari e programmi informativi l'uso dell'idioma locale e per sostenere la crescita strutturale e professionale nel settore della radiodiffusione. Nella valutazione delle proposte sarà data importanza alla presenza di una struttura redazionale che garantisca qualità dell'informazione, con giornalisti e tecnici che assicurino competenza anche nell'uso della lingua sarda. Il sostegno alle radio servirà anche da stimolo per trasmettere attraverso altri mezzi di comunicazione, per esempio il sito internet e applicazioni dedicate e social network. Un esempio che molte regioni dovrebbero prendere, soprattutto la Sicilia, che invece non ha stanziato neanche un euro, nemmeno per il passaggio al digitale terrestre. Ottima invece questa iniziativa della Sardegna, non per l'iniziativa in se stesso, in quanto c'era già anche nello scorso anno, ma ha addirittura quadruplicato i fondi destinati a un settore fortemente in crisi e che rischia oggi più che mai veramente di scomparire in maniera definitiva. Siamo giunti al termine anche di questo appuntamento numero 681 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 17 luglio del 2016. www.studiodix.net, il sito internet di questa trasmissione, dove troverete tutto quello che riguarda appunto la nostra rubrica dedicata al mondo della radio. Sulla home page troverete le principali messe in onda con orari e frequenze, e da lì potrete raggiungere anche l'archivio, dove troverete tutte le puntate realizzate nelle ultime 680 settimane nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che tutte le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono e per inviarci i vostri rapporti d'ascolto, che vi confermeremo in forma telematica se ci giungeranno attraverso i form online presenti sul sito o alla nostra casella email info@studiodix.net. Per le emittenti che hanno predisposto questo servizio, invece, è possibile ricevere la cartolina QSL, che dovrà essere richiesta inviando un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo accompagnato da franco risposta nel caso di Adventist World Radio. L'indirizzo da utilizzare è via del Pergolino 1 50 139 a Firenze. Raggiungerete invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale da www.bclnews.it, sito storico italiano dedicato al mondo del radioascolto, e adesso siamo chiaramente da qualche anno presente anche sui social con le nostre pagine ufficiali BCL News e Studio di X, oltre che quella di Radio BCL News e di www.ondemediaitalia.it, e i gruppi di discussione. Quello che riguarda questa trasmissione si chiama Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV. Vi invitiamo a cliccare mi piace sulle nostre pagine ufficiali e vi invitiamo a richiedere l'iscrizione appunto al gruppo. Nel caso in cui non abbiamo avuto rapporti in precedenza, non ci avete ancora inviato rapporti d'ascolto o quant'altro, mandateci un messaggio privato attraverso la pagina ufficiale illustrandoci la vostra attività. Come vi dicevo, siamo in chiusura, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Sarà Studio di X numero 682, sarà messo in onda nella settimana a partire dal 24 luglio del 2016. La linea torna adesso alla normale programmazione di questa rete. Nel caso di Adventist World Radio, alle altre rubriche del magazine RWS, diffuso ancora in onde corte la domenica mattina alle 11 ore italiana per questo periodo estivo e fino alla fine di ottobre sui 9790 kHz, poi torneremo agli invernali 9610, e noi ci ritroveremo appunto fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza, e continueremo a parlare delle emittenti internazionali con servizio in lingua italiana all'inizio degli anni 80. Da Roberto Scaglione è tutto, buoni ascolti, alle prossime!